Lorenzo, se sei d'accordo, ancora qualche altro tempo, è l'Eugenio. Ci sono altre persone?
Sì, sono state fatte considerazioni molto stimolanti. Vorrei puntualizzare su un paio di questioni. La prima, è evidente che nessun partito politico in questo momento ha la capacità o la voglia di parlare di politica, o meno, né se ne parla di politica industriale, di politica economica, ma se ne parla per slogan. A volte si ha la sensazione che non se ne parla perché non si capisce nemmeno di che cosa si sta parlando. Perché costruire un'idea di politica industriale, al massimo si pensa che la politica industriale significa che lo Stato deve sussidiare quelle aziende che non ce la fanno più. Magari in certi casi può essere necessario, però non è quello. E quindi, quando non si riesce poi a dire che cosa esiste, però lo potremmo fare se non avessimo i vincoli europei, che poi, il più delle volte, questi vincoli europei sono cose che ci proteggono da noi stessi. Perché se fossimo liberi veramente di fare quello che vogliamo, probabilmente il paese andrebbe in rovina, visto il livello della classe politica. Ma la classe politica è anche lo specchio della classe dirigente più in generale. E non è che la classe dirigente, a partire dal punto dai padroni, sia fatta da persone molto più responsabili. Quindi, da questo punto di vista, forse il problema è inerente alla classe dirigente nel suo complesso, il che ci rimanderebbe ad un discorso di carattere formativo che non so nemmeno come potrebbe essere affrontato. È un qualche cosa che ci portiamo dietro all'incirca dall'unità d'Italia. Ecco, questo è un interrogativo che rimane aperto. Il secondo punto, non so se sia un problema di sistema elettorale, perché oggettivamente noi adesso abbiamo visto che in Olanda, dove c'è una delle leggi proporzionali, qui praticamente chiunque si presenti una lista è sicuro di prendersi uno o due seggi in Parlamento, il partito estremista, quello di Wilders, adesso è parte integrante, anzi è il primo partito del paese, e l'unica cosa che sono riusciti a fare i partiti che si sono alleati con lui, perché comunque non ha la maggioranza assoluta, è stata quella di impedire che Wilders diventasse primo ministro. Hanno scelto un primo ministro tecnico, per così dire. Il partito estremista, quasi neonazista, austriaco, è diventato il primo partito del paese. E si badi bene, era stato azzoppato quando era saltato fuori che prendevano soldi dai russi. C'è stato un 5 anni di governo di coalizione fra democristiani e verdi, e alla fine l'esito è stato che questi qua sono ritornati su e sono diventati il primo partito del paese. E adesso, dopo il fallimento fra delle consultazioni fra democristiani e socialdemocratici, è probabile che il leader nazionalista diventi il cancelliere dell'Austria. Altro paese che ha un sistema sostanzialmente proporzionale è la Germania. Lì le elezioni di febbraio sono un punto interrogativo. Con in più anche il fatto, il problema di Musk non è in se stesso il fatto che ci sia questo geniale personaggio, eccetera, eccetera. Il problema è che lui fa anche politica direttamente, che lui diventerà un ministro di fatto del governo degli Stati Uniti ed anche il più importante, perché se tutti gli altri sono semplicemente dei fantocci in mano a Trump che li può cacciare via a pedate, come ha fatto molte volte durante il suo primo mandato, ma non potrà essere cacciato di via così, a meno di non creare un terremoto all'interno stesso del sistema. Quindi è questo il pericolo. E lui chi è? È quello che ha sempre sostenuto il fatto che non ci doveva essere censura. Non doveva essere censura sui social. Cosa voleva dire? Che si potevano raccontare tutte le balle che si volevano, che si poteva lasciar fare i troll che venivano chiaramente pagati da qualche governo straniero, che si poteva fare del razzismo, dell'antisemitismo e cose di questo genere. E adesso Lo stesso Zuckerberg, per esigenze sue collegate al fatto che ha dei problemi fiscali con il governo degli Stati Uniti, ora rappresentato da Trump e da Musk, si è arreso, e anche su Facebook ci sarà questa liberalizzazione. E forse tutte quelle pagine di Facebook e di Instagram verranno sbloccate, chi lo sa. Quindi questo ci crea un problema ulteriore. Terzo punto, lo devo proprio dire perché è stata tirata fuori la questione della regolamentazione dei partiti. Le ACLI avevano presentato un progetto di legge di iniziativa popolare per arrivare alla regolamentazione, all'applicazione dell'articolo 49. Non siamo riusciti, pur essendoci alleati con altre realtà, a raccogliere le 50.000 firme. Ma c'è qualcosa di peggio. Nessuno all'interno del sistema politico ci ha preso minimamente in considerazione. Non abbiamo ricevuto risposte. E la segretaria del Partito Democratico, venuta al Congresso Nazionale a dicembre, alla fine di novembre, a fare un discorso abbastanza retorico, devo essere sincero, ha glissato su questo argomento, ha detto sì, però non ha detto che cosa pensava, ma le azioni, come suol dirsi, valgono molto di più delle parole. Quindi da questo punto di vista, che sia un potere monocratico come quello di certi partiti, che sia un sistema oligarchico come quello che di fatto c'è all'interno del Partito Democratico, il criterio è sempre lo stesso: nessuno accetta il principio della regolamentazione. L'articolo 49 continua a rimanere sulla carta.
Grazie Lorenzo. Prego Eugenio.
Volevo dire questo, prima ringraziare Bentivogli dell'ultima parte del tuo intervento adesso sul discorso dei cattolici, perché sono pienamente d'accordo con te. Io sono là dal 65, che sarà tu circa. Il mio problema, la domanda veloce che faccio è questo: cosa possiamo fare? E l'hai accennato, alcune risposte forse me le hai date. Cosa si può fare nel contesto di una nazione dove manca un piano di sviluppo denunciato anche dall'ultimo eletto presidente di Confindustria? Un piano di sviluppo industriale, ma anche di come e dove, cosa fare. Io prima di Natale, in una riunione del Partito Democratico, ho tirato fuori questo. Ma non solo il partito, ma anche nel sindacato. Io assisto e partecipo anche alle riunioni dei pensionati CISL, ma sono sempre le stesse cose. Non c'è un elemento di capire cosa poter fare. Non dico che sia facile, ma tu, la tua esperienza, non dico che sia facile fare una roba del genere, però bisogna affrontarla. Faccio due esempi solo pratici, pratici, in Brianza. Il mio paese è un paese briosco, sono 6.000 qualcosa abitanti, no? In una sono tre frazioni. Nella mia frazione sono 2.200 abitanti. Bene, in questo contesto prendo il settore edilizia, che è stato il mio settore, perché io ho fatto sindacalista nell'edilizia della CISL. Bene, ci sono 9-10 persone, che fanno un lavoro che è quello chiamato dell'edilizia, della copertura, dell'impermeabilizzazione dei tetti. Adesso la nuova struttura è questo qua, senza contare quelli che sono nel Bergamasco. Questi 9, il massimo sono 3, sono 3 fratelli che sono una società, una piccola società. L'altro esempio, i manutentori e i tecnici delle caldaie cose così. C'è una enorme presenza di singoli che fanno questi lavori e che le aziende tipo Beretta, ma anche quello, fanno in questo modo la scorporazione di queste attività. E questo va bene, io ho parlato con loro. Ma che cosa, io voglio fare la fattura, è quello che leghisti questo governo, la flat tax, no? Cioè io voglio dire, ma in questa situazione cos'è che è possibile fare? E come? Negli anni Ottanta, mi ricordo, abbiamo costituito le cooperative. Io parlo di una cooperativa che oggi ha 386 dipendenti e l'altra parte della stessa cooperativa B ne ha 170. Ora, è questo che è il problema che io mi pongo, che anche nel partito e anche nel sindacato, purtroppo, io non sento un progetto o delle proposte. Chiudo. Hai parlato di Lussottica. Mio nipote è stato assunto in Lussottica subito dopo la laurea, ma solo nel campo, nel reparto, nel cosa finanziario. Mi piacerebbe avere dei colloqui con lui per capire, perché so che Lussottica è un po' avanti rispetto a una concezione.
Cerco di essere super sintetico. Faccio una battuta sull'intervento che faceva prima Lorenzo, nel senso che buona parte delle persone, per fortuna ancora non in Italia, se non vuole votare, se non come vuole un cambiamento politico rispetto ai partiti istituzionalizzati, cosa fa? O non vota, o necessariamente, ad esempio in Germania, deve votare o per il partito neonazista o per l'altro estremo, per il partito, diciamo così, neocomunista, per quanto riguarda la Germania Est. Cose che si replicano in Europa, nei Paesi Bassi, in Francia, eccetera, in Spagna. Questo anche perché, come dicono tanti, la democrazia un pochino in crisi si sta trasformando in una specie di rodeo social. Quindi ci sono le due fazioni sui social e poi purtroppo anche la informazione seria, quella dei giornali e quella delle televisioni, non riesce tanto ad incidere su questa contrapposizione sterile, ecco. Però, chiusa parentesi, dico tre cose molto brevemente. Da un lato sul sindacato, che ha scritto CISL, ne avevamo già parlato qua al circolo. Allora, mediocrazia, ma sicuramente da qualche anno a questa parte, coinvolge il vertice della CISL, perché non si è mai vista una CISL così, come devo dire, appiattita sul governo. Anche nelle recenti vicende c'è stato lo sciopero generale. Bene, non vuoi appoggiarlo, ma è possibile che non puoi solidarizzare su alcuni punti? E tra l'altro sulla questione salariale, io sono pubblica amministrazione, nel nostro contratto propongono un aumento di circa il 5, quasi il 6%. La UIL, la CGIL sul contrario dicono che abbiamo avuto una perdita di potere d'acquisto di circa il 15%. Ma non puoi dire sì, ci dobbiamo accontentare del 5%, perché se no il bilancio dello Stato va in fallimento, non possiamo chiedere un aumento del 15%. Ma questa cosa la dice il governo, non puoi dirla tu. Ma detto ancora, sempre sul sindacato, la problematica della sicurezza del lavoro. Ma non è possibile che quando all'interno di un'organizzazione del lavoro, quale può essere la pubblica amministrazione, quale può essere un'impresa, tu chiedi degli interventi che bisogna fare istituzionalmente per prevenire, come ad esempio gli interventi che si fanno periodicamente sulla grattizzazione e su quant'altro, il sindacato stesso dica no, non intervengo perché non voglio creare un allarme dentro l'organizzazione. Ma è una roba da pazzi. Non da pazzi, no, da pazzi, perché non voglio esagerare. E poi una cosa che mi interessa veramente tanto, ma rispetto al nostro sistema industriale, sia italiano, soprattutto italiano, ma anche europeo, insieme con la Germania, che sono i due paesi che hanno il sistema industriale più importante in Europa, ma cosa bisogna fare per valorizzarlo, per mantenerlo e per svilupparlo affinché possa competere a livello globale?